Per continuare con questa conferenza, ecco quindi che il primissimo materiale che si conosca sono i Veda. In verità, una parte molto, molto piccola di queste opere, siano esse vediche, buddiste, queste opere, è giunta nel mondo occidentale. Una parte molto, molto piccola è stata tradotta. Esistono, come ho detto, 125.000-150.000 libri sacri. Ci si metterebbe moltissimo tempo ad esaminare quel che Dio solo sa è il contenuto di quei libri. Il termine Veda stesso significa semplicemente conoscenza o tradizione sacra. E non pensate che non sia altro che un sinonimo. La conoscenza è sempre considerata tradizione sacra. Non è mai stata altro che tradizione sacra. È stato solo nel mondo occidentale, che sta soltanto ora cominciando a crescere, che la tradizione sacra ha continuato ad andare avanti come superstizione, ma ci occuperemo di questo tra un momento. Il miglior modo di leggere i Veda, se li si vuole esaminare, è di servirsi di una traduzione letterale dal sanscrito. I Veda sono suddivisi in quattro parti principali. Sono tutte di grande valore, stando a quanto si riesce a cogliere di esse. E come ho detto, molto del materiale che abbiamo in Scientology lo si può ritrovare proprio lì. Esse costituiscono quindi la parte più antica della tradizione sacra di Scientology. D'accordo. La successiva opera scritta, che stando a vari amici miei è la più antica opera scritta esistente, è un libro chiamato Libro di Giobbe. È un libro indiano ed è alquanto antico. Probabilmente precede di un bel po' quel che chiamiamo Antico Egitto. Scopriamo che questo libro di Giobbe descriveva semplicemente le fatiche, le sofferenze e la necessità di essere paziente di un uomo messo di fronte a un Dio piuttosto capriccioso. Ci sono altre opere tipo il libro di Giobbe sparse lungo la traccia del tempo e a noi note qui nel mondo occidentale come opere sacre. Si pensa che ci siano giunte dal Medio Oriente, ma questo sarebbe un punto di vista piuttosto miope. Un po' come un vostro preclear che è in grado di vedere con certezza solo un certo punto nella stanza, ma non un punto fuori, in strada. Quello equivarrebbe semplicemente alla distanza tollerabile. In effetti, stiamo esaminando il Medio Oriente come punto di trasmissione. E quando pensiamo alla saggezza, dobbiamo pensare, per quanto riguarda il mondo occidentale, al Medio Oriente come a un punto di trasmissione. Un punto di trasmissione, tra l'altro, che dall'India e dall'Africa porta all'Europa. E, come vedete, segue un itinerario commerciale in entrambe le direzioni. Ecco quindi le linee di comunicazione del mondo che hanno, per così dire, il Medio Oriente come punto d'incrocio. Quindi non c'è da meravigliarsi che cose tipo il libro di Giobbe facciano la loro comparsa nel Medio Oriente come qualcosa di sacro. Non c'è da meravigliarsi che il libro egizio dei morti faccia la sua comparsa nel Medio Oriente come parte del Nuovo Testamento e così via. Su questo si potrebbe molto discutere. Qualcuno profondamente dedito alla pratica, piuttosto che alla saggezza, e qui abbiamo due cose diverse che abbracciano la religione, discuterebbe con voi. Ma voi non nutrite alcun interesse a intavolare una discussione su tale argomento, dato che ci è possibile effettuare questa chiara, chiarissima distinzione in questo preciso luogo e in questo preciso istante. Lo stesso termine religione può abbracciare la tradizione sacra, la saggezza, la conoscenza degli dèi, delle anime e degli spiriti, cose che, volendo usare il termine in modo molto largo, potrebbero essere chiamate filosofie. Quindi si potrebbe dire che esiste la filosofia religiosa e che esiste la pratica religiosa. Ora, la pratica religiosa può adottare la medesima fonte e, interpretandola, metterla in pratica, in modo da creare varie chiese, tutte basate sulla medesima fonte, come ad esempio il Vangelo secondo San Luca. Se pensiamo a quante sono le confessioni cristiane esistenti ed esaminiamo quest'unico libro, il Vangelo secondo San Luca, e ci rendiamo conto che quest'unico libro diede origine a battisti, metodisti, episcopali, cattolici e vai... Ecco qua una tremenda quantità di pratiche basate su di un'unica saggezza. Pertanto, vediamo di fare una differenziazione molto netta qui quando parliamo di filosofia religiosa e pratica religiosa. Se qualcuno viene da voi a dirvi che bla 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 e bla 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 è in effetti il modo in cui Dio va adorato, voi lo potete subito fermare in modo molto chiaro e molto netto, semplicemente menzionando il fatto che lui sta parlando di pratica religiosa, mentre voi state parlando di filosofia religiosa. Persino un prete cattolico si inchioda quando dite questa cosa, al punto che si può sentir l'odore dei suoi freni che bruciano.